All'alba dei suoi 50 anni, il Bronx Museum of the Arts ha scelto un nuovo direttore, Claudio Rodriguez, intenzionato a renderlo ancora di più un museo realmente per tutti. Benvenute e benvenuti al podcast di Melting Pro dedicato a Connectando Audiencias Italia, la prima rivista italiana di management culturale, marketing e analisi del pubblico. In questo episodio ascolterete l'intervista a Claudio Rodriguez, direttore del Bronx Museum of the Arts nella città di New York, che ci racconta come questo centro d'arte e di comunità abbia navigato un periodo segnato da pandemia e fenomeni di razzismo endemico negli Stati Uniti d'America. Buon ascolto!
I 50 anni del Bronx Museum of the Arts, Claudio Rodriguez. Il Bronx Museum of the Arts, il Museo delle Arti del Bronx, è l'unico museo d'arte contemporanea nel distretto e uno dei pochi a offrire l'ingresso gratuito in tutta New York City. Fondato nel 1971 per portare la cultura nella comunità del Bronx, dove l'offerta culturale era scarsa, quest'anno festeggia il suo 50° anniversario. Il direttore Claudio Rodriguez racconta il Bronx Museum of the Arts e le sue evoluzioni a Piotr Filich, redattore dell'edizione polacca di Connecting Audiences. Nella sua intervista per il New York Times ha sottolineato le sue origini latinoamericane. Quanto contano per lei? Sono importanti semplicemente perché rappresentano ciò che sono. Sono un immigrato. Siamo venuti negli Stati Uniti senza niente e questo ha davvero plasmato il mio modo di vedere il mondo. Le arti e la cultura sono ciò che mi ha spinto a impegnarmi e a ottenere quello che volevo. Voglio raccontare la storia del potere dell'arte, anche se, probabilmente, è una storia già sentita milioni di volte. Non tutte le persone con cui sono cresciuto si trovano ora in condizioni di vita facili. Il settore dei musei sta cambiando, ma i latinoamericani sono ancora una minoranza molto piccola nelle posizioni di leadership in campo museale. È interessante il fatto che quando è uscito l'articolo del New York Times ho ricevuto molti messaggi dalla comunità nicaragüense, perché erano davvero orgogliosi che una persona del loro paese avesse raggiunto una posizione così alta. È un onore per me rappresentare la mia comunità. Perché sei così attento alla costruzione di comunità e al coinvolgimento del pubblico? È uno dei motivi per cui sono venuto al Bronx Museum e per cui questo lavoro ha cominciato davvero ad appassionarmi negli ultimi anni. C'è questa idea per cui i musei non sono fatti per noi latinoamericani. Il nostro lavoro consiste nell'abbattere queste barriere. Noi vogliamo liberarci dell'idea di museo come torre d'avorio e ripartire dalla comunità. Tradizionalmente i musei non si preoccupano di rivolgersi direttamente a chi non è bianco. Cosa significa per queste persone essere cittadini di un museo? Cosa significa entrare in questi spazi museali quando non si sentono i benvenuti? Il Bronx è un'area ad alta povertà e molto diversificata etnicamente. Le persone che vivono qui non sono abituate a considerare un'istituzione culturale come un posto per loro. Il mio lavoro è assicurarmi che capiscano che è esattamente il contrario. Il modo in cui concepisco il museo non è solo come un centro per l'arte contemporanea, ma anche come un centro per la comunità. Non si tratta dunque di uno spazio o galleria in senso tradizionale, ma di un centro in cui la comunità può connettersi. Siamo radicati nella nostra comunità non solo in quanto spazio culturale, ma anche come luogo di educazione, di organizzazione politica, dibattito, eccetera. Mi chiedo come sarebbero le altre comunità se tutte le nostre istituzioni culturali operassero in questo modo. Cosa caratterizza un buon leader culturale negli Stati Uniti? Considerando quello che sta accadendo negli Stati Uniti ormai da un anno, rispondo in modo diverso da quanto probabilmente avrei fatto prima. La pandemia ci ha insegnato che essere decisi e chiari nel nostro ruolo di direzione è la cosa che conta di più. Naturalmente esistono diverse questioni da affrontare, come la gestione del consiglio direttivo, il fundraising e tutti gli altri aspetti di management di un'organizzazione, ma penso che la leadership inizi con lo staff. Per me, una delle cose più importanti è coinvolgere le persone dello staff e permettere loro di sentirsi parte integrante del lavoro che si porta avanti. La chiave è responsabilizzare il personale, valorizzarne la diversità, promuovere l'equità e creare un ambiente inclusivo. Penso che la collaborazione tra i vari dipartimenti sia possibile solo creando questo tipo di contesto. È un modello di leadership che crea un'istituzione più compatta e lungimirante. Nel nostro caso è stato un approccio determinante per portare avanti il lavoro nel momento in cui è iniziata la pandemia. A proposito di questo, lei è entrato nel Bronx Museum come uno dei suoi dirigenti già un paio di anni fa. Tuttavia è diventato direttore esecutivo dell'istituzione nell'autunno 2020. Quanto è stato difficile assumersi la piena responsabilità durante la pandemia? È stata molto dura, chiaramente. 2 mesi dopo aver assunto la posizione di direttore ad interim, abbiamo chiuso il museo. La prima grande difficoltà è stata chiaramente la perdita dei fondi. Abbiamo perso più di $1 milioni, praticamente da un giorno all'altro. Per me era molto importante mantenere il nostro staff e fare in modo che tutti continuassero a lavorare, perché la decisione di licenziare qualcuno sarebbe stata in netto contrasto con l'ethos dell'organizzazione. E le prime persone che avremmo licenziato sarebbero state quelle con un reddito più basso, persone non bianche, cittadini della comunità del Bronx, e questo avrebbe dato un messaggio sbagliato sul modo in cui lavoriamo. La seconda difficoltà è stata l'incertezza. Il mio pensiero iniziale era che la chiusura sarebbe durata poco. Sono andato a Miami e ho preso solo uno zaino con un paio di pantaloni e magliette. Sarò lì qualche settimana e poi tornerò, mi sono detto. 3 mesi dopo sono dovuto andare a comprare i vestiti da Walmart. Un'altra sfida è stata quella di passare rapidamente a una programmazione di tipo diverso. Siamo subito andati sull'online e ha funzionato molto bene, ma ci sono stati diversi problemi, a partire dal fatto che il nostro sito web non era esattamente all'altezza delle esigenze tecniche contingenti. Il nostro staff ha cercato di imparare in fretta, ma è stata un'esperienza dura, anche se al tempo stesso interessante. Ho capito molte cose del nostro team, delle capacità dei miei collaboratori e del modo in cui gestisco e dirigo il museo. Parliamo delle partnership. Come rafforzano le attività del museo? Ci affidiamo profondamente alle partnership. Entriamo in partenariato con organizzazioni e istituzioni diverse in varie forme. Ad esempio, collaboriamo con altri musei per far circuitare le nostre mostre e questo ci permette di potenziare la portata delle nostre attività e del nostro impatto. È un meccanismo semplice, che credo attui la maggior parte dei musei. Collaboriamo poi con organizzazioni locali, in base al tipo di mostra che stiamo proponendo, ma penso che le partnership più importanti siano quelle che il museo ha con le scuole attraverso i nostri programmi educativi. Ne abbiamo diverse. Perché? Le scuole sono importanti perché sono partner stabili. Lavoriamo con alcune di loro da 20 anni. È un'opportunità fondamentale per gli studenti, specialmente tenuto conto del fatto che i programmi legati all'arte vengono progressivamente ridotti nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti. Stiamo effettivamente fornendo un servizio che manca in queste scuole. Le nostre partnership sono parte integrante del tipo di lavoro che facciamo. Potrebbe darmi qualche esempio di buone pratiche in questo senso? Abbiamo una partnership con una scuola pubblica che ha sede vicino al museo, dove lavoriamo con l'intera classe. Un educatore lavora con gli studenti e li introduce alla cultura del museo. Guardano ed esplorano le mostre. Parliamo del processo artistico, trascorrono 2 giorni interi nel museo. È una mini residenza artistica. Abbiamo anche un'altra partnership con il Dipartimento dell'Istruzione di New York, chiamata CASA, Cultural After School Adventures, avventure culturali dopo scuola. È un programma di doposcuola che si rivolge agli alunni della quinta elementare della nostra comunità. Sono solo alcuni piccoli esempi di ciò che facciamo in questo campo. Secondo il Center for an Urban Future, nel 2005 New York City aveva più di 2000 organizzazioni artistiche e culturali e oltre 500 gallerie d'arte. E questi numeri sono aumentati del 54% nel decennio successivo. Sembra che siate schiacciati come sardine. Come percepite questo ecosistema culturale? Competizione o cooperazione? Che approccio prevale? Penso che sia un ecosistema molto sano. Non lo vedo necessariamente come una competizione. Siamo in competizione per le risorse, senza dubbio. La reperibilità dei fondi è il fattore chiave principale. Siamo tutti alla ricerca di fonti di finanziamento simili, che si tratti di donazioni da privati o contributi erogati da fondazioni. Questo ci espone indubitabilmente a molte sfide, ma trovo che la maggior parte dei musei siano molto collaborativi. Penso che ciascuno di noi riempia a proprio modo una nicchia molto specifica. Chiaramente non siamo il MET, il Metropolitan Museum of Art, ma penso che ogni museo abbia il proprio spazio da occupare e non trovo che ci sia una competizione in questo. Bisogna poi considerare che quando si parla di cultura, ovviamente non si tratta solo di musei. L'offerta culturale della nostra città è davvero ampia. Si può partecipare ogni giorno a eventi diversi e non vedere mai la stessa cosa 2 volte. È questo a rendere unica New York City. E la competizione che c'è può solo stimolare la qualità delle esperienze artistiche disponibili. cambiato qualcosa dall'anno scorso in relazione a questo? Trovo interessante che durante la pandemia molti musei abbiano stretto alleanze. Quando le cose sono precipitate, non abbiamo ricevuto indicazioni chiare dalle autorità governative. Non sapevamo come riaprire in sicurezza, cosa fare. Così abbiamo iniziato delle riunioni settimanali per discutere di questioni urgenti e la maggior parte delle grandi istituzioni culturali di New York ha aderito e preso parte a questi scambi. Siamo diventati molto collaborativi. Il confronto fra istituzioni in ottica di cooperazione non è qualcosa che prima non esisteva, ma ora è diventato davvero molto concreto e più che mai utile. Cosa la rende capace di raggiungere la stabilità finanziaria? Nel 2012 avete deciso di aprirvi completamente e di rinunciare a far pagare i vostri visitatori. Posso solo immaginare che questo abbia influito ampiamente sulla vostra situazione finanziaria. Questa è probabilmente la nostra sfida più grande. Riceviamo contributi da fondazioni, dal comune, da individui singoli e aziende. Siamo costantemente alla ricerca di fondi per la nostra organizzazione. Questo approccio consolidato ci ha aiutato durante la pandemia. Molti musei hanno perso le entrate legate allo sbigliettamento, hanno perso il loro box office. E si è trattato di una perdita enorme per le grandi istituzioni come il Met o il MoMA. Noi in realtà non ne abbiamo sofferto perché da tempo non facevamo più affidamento su questa fonte di entrate. Per certi versi è stato illuminante. La nostra era stata una decisione molto strategica, che rispettava l'etica di abbattere le barriere e garantire alle persone l'accesso al museo. Durante i primi anni una fondazione ha sostenuto il museo per aiutarlo a mantenere l'ingresso gratuito. Successivamente questa narrativa è diventata importante per reperire altri fondi. Ci sono molte aziende desiderose di allinearsi nel garantire l'accessibilità a persone che altrimenti non l'avrebbero. Penso che si tratti di una situazione di vantaggio reciproco. Come immagina la condizione del settore culturale negli Stati Uniti dopo la pandemia? Non è senza speranza? No, in realtà sono ottimista. Forse sono io che vedo tutto rosa, ma penso che il fatto che i musei siano uno dei pochi posti aperti attualmente a New York la dica lunga sul bisogno e sull'importanza delle istituzioni culturali per il benessere delle persone. Penso che ci sarà una rinascita dell'interesse per il mondo culturale. Durante la pandemia molte persone hanno capito il ruolo importante che istituzioni come la nostra svolgono all'interno delle comunità.
L'intervista a Claudio Rodriguez è stata realizzata da Piotr Firic, della redazione polacca di Connecting Audiences, ed è pubblicata nel sesto numero di Connectando Audiences Italia, intitolato Sopravvivenza culturale, allearsi e collaborare in tempi di pandemia. Se volete contattare la redazione del magazine per confronti o approfondimenti, potete scrivere a rivistakite@meltingpro.org. A presto! We'll